Con noi questa mattina abbiamo il professor Alberto Bagnai, che è candidato per la Lega al Senato per quanto riguarda la circoscrizione di Firenze e poi Toscana 1, Lazio 3 e Abruzzo. Tante circoscrizioni. Il professore è un economista. Il suo punto di forza in questa campagna elettorale è, diciamo, una specie di battaglia contro l'euro. L'euro, ho preso le sue dichiarazioni in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, l'euro un fallimento annunciato. L'Unione Europea un modello di integrazione economica e politica profondamente distorto. E allora, professore, cosa ha ancora da aggiungere?
Ma intanto da aggiungere, salutando gli ascoltatori, che queste valutazioni non sono mie, sono valutazioni della letteratura scientifica. Lo stesso Stiglitz, se vogliamo ricorrere all'autorità dei premi Nobel, nel suo ultimo libro sull'euro descrive esplicitamente l'euro come un progetto sostanzialmente nato per fallire. Ora, il fallimento dipende da che punto lo si vede. È un fallimento da parte della maggioranza dei cittadini, ma evidentemente nei risultati non è un fallimento da parte di quella minoranza dei cittadini che invece si è enormemente arricchita. L'aumento della disuguaglianza lo percepiamo un pochino tutti. Circa i motivi di questo fallimento, mi sembra abbastanza efficace far riflettere chi ascolta su un dato di fatto. L'idea di unire l'Europa, di fare gli Stati Uniti d'Europa, era un progetto caro agli Stati Uniti d'America al tempo della Guerra Fredda, quando c'era da opporsi alla Russia, più esattamente all'Unione Sovietica. La Russia c'è ancora, esattamente come l'Europa ci sarà dopo l'Unione Europea. E l'idea di avere una moneta forte che contrastasse l'inflazione era un'idea che poteva avere un senso negli anni 70, quelli dell'inflazione a due cifre. Ma l'inflazione in Italia non è più a due cifre dal 1985. Ecco, noi abbiamo una classe dirigente che sta obbedendo a regole provenienti da un progetto che dice di guardare al futuro, ma che in realtà è articolato su due paure distanti ormai di 30 anni o giù di lì, quella del pericolo sovietico e quella del pericolo dell'inflazione.
A sostegno di quello che ha detto, lei ha anche affermato di non considerare un punto di debolezza per il centrodestra il fatto che ci siano politici, esponenti politici che, come Berlusconi, oggi rivendica ottimi rapporti con l'Unione Europea. La contraddizione fra la Lega e Forza Italia sembrerebbe apparentemente molto evidente. Poi alla fine come si potrà ricomporre?
Guardi, intanto siamo in campagna elettorale, una campagna elettorale che, essendo particolarmente breve, obbliga tutti ad avere dei toni e dei ritmi concitati, però io vorrei far riflettere gli elettori su un punto. Il mio principale avversario nel collegio di Firenze, un politico che è stato, diciamo, che ha avuto posizioni di rilievo in Italia, si chiama Matteo Renzi, cerca di dipingere la Lega come un covo di pericolosi estremisti che non sanno cosa fare e che fomentano e cavalcano paure irrazionali. Ora io vorrei dire che nella Lega io sono in squadra con Claudio Borghi Aquilini e noi insieme sottoscrivemmo nel 2013 il manifesto di solidarietà europea, che era un manifesto che si appoggiava al lavoro scientifico di un pool di economisti polacchi e tedeschi, cui poi noi abbiamo aderito, che proponeva la soluzione di uno smantellamento concordato dell'euro. Una soluzione che poi viene ripresa sostanzialmente, lo ribadisco, anche da Stiglitz. Ora, questo per dire cosa? Per dire che la Lega non vuole assolutamente portare l'Italia in guerra contro l'Europa e quindi personalmente, come ho già detto in altre sedi, vedo come positivo il fatto che nella coalizione ci siano persone che sanno mantenere un'interlocuzione ad alto livello con le istituzioni europee, perché noi questa interlocuzione la dovremmo avere se vogliamo risolvere i problemi. D'altra parte è chiaro che dentro la coalizione ogni partito cerca di affermare il proprio modello nel quadro programmatico generale che ci siamo dati, ed è anche chiaro che ai nostri avversari un po' slealmente fa gioco dipingerci come divisi e rissosi. Direi che noi siamo l'unica coalizione che ha firmato un programma di coalizione, non mi risulta che le altre lo abbiano fatto, e ho grosse difficoltà anche a trovare in giro per il web i programmi dei nostri avversari, mentre il programma della Lega è sul sito salvinipremier.it, tutti possono guardarlo per farsene una opinione. Questo è quello che ho da dire pacatamente e costruttivamente. Poi il resto sono tattiche, diciamo così, da imprenditori paesani che cercano di controbattere gli avversari non con gli argomenti ma screditandone la figura.
Mi sembra di aver capito una cosa, professore, che lei nella diversità delle posizioni anche all'interno del centrodestra vede una forza, non una debolezza. Per, in che modo una forza? Perché una volta che il centrodestra avesse vinto le prossime elezioni politiche, cosa che i sondaggi in questo momento danno in vantaggio, la mediazione fra queste due forze sarebbe possibile, perché, come dice lei, non abbiamo da distruggere una moneta, abbiamo da ridiscutere alcuni trattati attorno a questa moneta.
Mi permette di dirlo in un altro modo? Noi dobbiamo in qualche modo indurre i nostri partner, in particolare quelli tedeschi, a confessare che il progetto europeo è fallito e che bisogna rinnovarlo. E come lei sa, come ogni lettore sa, come ogni ascoltatore sa, avendo visto un film poliziesco, per indurre qualcuno a confessare occorre avere un poliziotto buono e un poliziotto cattivo. Per me, se Berlusconi fa il poliziotto buono e Matteo Salvini fa quello cattivo, un pochino più, diciamo così, deciso nell'esporre le sue posizioni, io vedo solo un vantaggio per il mio lavoro di economista, che poi è quello di proporre soluzioni. Peraltro io queste soluzioni le ho già proposte e disposte nei miei lavori scientifici, e a un certo punto ho sentito il bisogno, per senso di responsabilità, di impegnarmi in prima persona per portarle nell'agone politico. Questo è il percorso che ho fatto, e peraltro un percorso che ho fatto venendo, come forse alcuni ascoltatori non sanno, da sinistra. Il mio primo articolo su questi temi venne pubblicato sul Manifesto nel 2011. Lei parla di diversità di opinioni, a sinistra ho trovato solo censura e uniformità imposta di adesione a un pensiero unico, peraltro pensiero unico altrui, non pensiero unico della sinistra, perché è un pensiero unico delle banche, quindi non della difesa dei lavoratori, un pensiero unico che peraltro, come la Toscana dimostra, non è nemmeno riuscita a difendere le stesse banche. Quindi di che cosa stiamo parlando? Occorre ragionare con un giusto spirito costruttivo e con il giusto orgoglio nazionale e con la giusta rivendicazione degli italiani di comandare in casa propria. Io penso che la Toscana, che è stata, diciamo, inutile che ve lo spieghi io, che sono un fiorentino che è vissuto poco nella sua terra, che è stata un faro di civiltà per il mondo, possa essere un territorio particolarmente sensibile all'esigenza, che io vedo forte e pressante, degli italiani di riprendere il controllo della propria politica.
N'ha fatto accenno lei poc'anzi: al Senato, per quanto riguarda Firenze, troverà Matteo Renzi come uno dei competitor. Allora, qualche tempo fa c'era una certa vicinanza con Renzi, oggi come la spiega questo allontanamento?
L'allontanamento di chi, perdoni?
Dalle posizioni del renzismo.
Lei si riferisce a quello che sta accadendo all'interno del PD? Beh, io, diciamo, ho sempre un po' di ritegno a parlare di quello che succede a casa d'altri. Poi il povero Renzi ha descritto l'esperienza della definizione delle liste come un'esperienza devastante, e io lo rispetto, perché è assolutamente chiaro che in una situazione nella quale si sa che gli elettori ti puniranno, fare delle scelte che automaticamente escludono persone che fino a quel momento ti hanno sostenuto deve essere un'esperienza veramente devastante dal punto di vista umano. A me piacerebbe confrontarmi con Renzi, non tanto sul renzismo, perché insomma non credo che sia un argomento molto interessante, quanto sui problemi dell'Italia. Temo purtroppo che questo non sarà possibile, perché Renzi sa benissimo che questo non gli conviene, sostanzialmente per tre motivi. Il primo è un motivo comunicativo: lui è molto noto, io sono poco noto, se si incontrasse con me mi darebbe comunque notorietà. Il secondo è di sostanza: purtroppo, come i fatti dimostrano, la ripartenza dell'Italia che viene millantata nei fatti non c'è. Renzi non è molto ferrato sul tema fondamentale del nostro paese, che in questo momento purtroppo è il tema economico. E poi c'è anche un tema politico: il renzismo inteso come quella, l'arroganza di chi arrivava per rottamare tutti gli altri, ha evidentemente fallito come progetto politico, perché è chiaro che se ha suscitato qualche facile entusiasmo in alcuni giovanotti, al contempo però è servito a costruire al mio avversario, si è fatto un esercito di nemici. Peraltro devo dire la verità, io stesso quando Renzi andò al governo e quando si presentò in Europa con un atteggiamento giustamente fermo, pensai, ecco, forse posso credere in questa persona, perché forse dopo aver rottamato una serie di cariatidi nel suo partito adesso magari riuscirà a rottamare l'Europa. In realtà abbiamo visto che lui l'Europa non l'ha rottamata, si è reso completamente subalterno, è sempre stato più realista del re. Alcune regole, come per esempio quella del bail-in, che hanno sterminato banche, questo non nella mia circoscrizione ma in Toscana 2, mi riferisco al noto caso di Banca Etruria, le ha applicate con maggior rigore in anticipo rispetto a quello che l'Europa chiedeva, e questo è successo in tante altre circostanze. Quindi, come dire, il rottamatore adesso sarà rottamato dal fallimento delle sue politiche.